Buongiorno, buona domenica a tutti, benvenuti, grazie per la vostra partecipazione, specialmente se ci sono come sempre persone nuove. Salutiamo quanti sono collegati in diretta con il nostro sito del centro e buona domenica. Alcune indicazioni tecniche prima di iniziare il nostro incontro. La sera del Natale, come sempre, la celebrazione eucaristica è alle ore 23. Però tenete presente che normalmente le persone alle 8:30 già cominciano ad arrivare. Per cui dopo le 10:30 non c'è più posto. Quindi se intendete partecipare, naturalmente siete i benvenuti alla notte di Natale e cercate di venire con tempo. Ci siamo attrezzati quest'anno, sperando che il tempo sia abbastanza sopportabile, con dei grandi altoparlanti da mettere fuori dalla chiesa, perché l'anno scorso, se ricordate, c'era la piazzetta piena. Comunque per chi può, quindi cercate di venire con anticipo. Eravamo quasi tentati di fare due messe di mezzanotte, una alle 9 e l'altra alle 11 per smaltire, ma però non c'aveva senso. E c'è la possibilità in questi incontri di rimanere a pranzo, vi prenotate alle signore della cucina, viene richiesto un contributo per l'incontro. Pensate soltanto di questi tempi, cosa significa riscaldare questi ambienti, vi rendete conto delle spese, anche perché noi viviamo del nostro lavoro. Quindi non è che abbiamo sovvenzioni, non siamo nella greppia dell'8 per mille o riceviamo finanziamenti vari. Viviamo del nostro lavoro. Annunci di prossimi incontri. Martedì prossimo c'è l'ultima presentazione del libro Chi non muore si rivede. Intanto grazie a tutti i lettori, perché ha sorpreso la stessa casa editrice, in neanche 3 mesi è arrivato già alla 4ª edizione. Mi dicevano: normalmente tieni presente che ci vuole minimo un anno per smaltire la 1ª edizione. È un libro terapeutico. Ieri sera sono stato a Macerata, ringrazio i maceratesi qui presenti, era un salone immenso e invece era gremito, e uno dei medici che è venuto a farsi mettere l'autografo mi ha detto: lo devo comprare per forza. Dico: perché? Perché ormai i pazienti vengono ricoverati con il libro sotto braccio, cioè, fa parte della terapia. E quindi sono contento se da un'esperienza che è stata di dolore ne è potuto venire tanto del bene per tutti. La prossima e ultima presentazione per quest'anno, per quelli di Ancona, martedì alle 17:30 nel comune di Ancona, nell'ex sala consigliare, quella in piazza Cavour, tanto per intenderci. E per me sarà emozionante, perché sapete che per 4 anni sono stato dipendente del comune d'Ancona e ci vuole la fantasia del Padre Eterno per pensare che poi sarei ritornato per presentare il libro. Come sempre, lo dico per le persone nuove, abbiamo 2 momenti. Con un piccolo intervallo, e poi per chi vuole si conclude l'incontro con la celebrazione alle 12 della Eucaristia. Allora, abbiamo iniziato il Vangelo di Marco, riprendo dall'ultimo versetto che Riccardo ha commentato l'ultima volta, sia per rinfrescare un po' la memoria alle persone che hanno partecipato, sia perché tenete presente che ogni volta si sopraggiungono persone nuove, allora non possiamo farle sentire a disagio cominciando tematiche che magari loro non conoscono. Quindi, allora, siamo al capitolo primo del Vangelo di Marco e riprendiamo dal versetto 4. Scrive Marco: tenete presente nei versetti precedenti, era stato scritto che il Signore, Dio, aveva detto: mando il mio angelo, mando il mio messaggero. Leggendo il Vangelo, per gustarne la sorpresa, il contenuto, la meraviglia che destava, e anche lo scandalo che destava nei primi ascoltatori, lo dobbiamo leggere e interpretare con la loro mentalità, con le loro sorprese. Allora uno incomincia il Vangelo di Marco e il Signore che dice: ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. Quando Dio deve scegliere un suo inviato, un suo messaggero, quando Dio deve scegliere un incaricato, dove lo sceglierà? Ma è chiaro, lo sceglierà tra le persone che nella società gli sono le più vicine. Chi è il più vicino a Dio nella società dell'epoca? Senz'altro il sommo sacerdote, oppure qualche altro sacerdote. Ebbene, è una caratteristica dell'Evangelista, di Marco, ma di tutti i Vangeli. Dio, quando deve scegliere persone e luoghi per annunciare il suo progetto d'amore sull'umanità, evita accuratamente persone e luoghi religiosi, persone e luoghi sacri, perché sa per esperienza che sono completamente refrattari alla sua azione. Dovrebbe essere il contrario. Chi più di una persona religiosa e di un ambiente religioso nel Tempio dovrebbe percepire la presenza del Signore? No. La presenza del Signore, che è l'autore della vita, si percepisce laddove c'è la vita. E nell'ambiente della religione e le persone religiose sono i nemici della vita. Tentano di soffocare tutto quello che è vita, tutto quello che riguarda la sessualità, l'affettività delle persone. E allora lì Dio non può far nulla. Allora ecco la sorpresa. Quindi aveva detto: mando il mio messaggero di fronte a te, chi sarà mai? C'è attesa per sapere chi potrà essere questo messaggero e soprattutto dove lo manderà. Sapete, a Gerusalemme c'era il Tempio, era considerato il luogo della presenza di Dio, il luogo più sacro della terra. Ecco la sorpresa, si presentò Giovanni Battista, lo dà già come conosciuto l'Evangelista, un certo Giovanni che si chiama Battista, nel deserto. Quindi non si presenta nel Tempio, ma nel deserto, al di fuori della società, e clamorosamente questo uomo, lo sappiamo dagli altri Vangeli, dal Vangelo di Luca, non è un sacerdote, e doveva esserlo. Il sacerdozio a quel tempo non era una vocazione, erano le famiglie, le dinastie sacerdotali, e Giovanni Battista è figlio di un sacerdote, Zaccaria, e come primogenito maschio di un sacerdote, lui doveva continuare ad essere sacerdote. Giovanni Battista no. Interrompe la linea paterna, clamorosamente, in maniera scandalosa. Non sarà sacerdote perché Giovanni Battista, lo vedremo, è l'uomo dello Spirito. Lo Spirito, la vita di Dio e il sacerdozio, il rito, sono incompatibili. Quindi si presentò questo Giovanni Battista, e dove si presenta? Nel deserto. Non in un luogo, in un ambiente religioso, non in un ambiente considerato sacro. Si presenta nel deserto proclamando, e quello che proclama Giovanni Battista, ripeto, leggiamo il Vangelo con la cultura e la mentalità dei primi lettori, dei primi ascoltatori, è qualcosa di incredibile. Proclamando il termine è tradotto con battesimo, ma siccome per noi battesimo ormai ha ricevuto il significato del rito liturgico, non riusciamo a comprendere il significato del termine greco adoperato dall'Evangelista. Il verbo battezzare, battesimo, significava nella lingua greca immergere, sommergere, affondare, affogare. Quindi predicando una immersione in segno di conversione. Conversione o convertire nella lingua greca si può scrivere in due maniere. Uno che riguarda la conversione religiosa, cioè il ritorno a Dio. Prima non credevo, adesso credo. Prima non pregavo, adesso prego. Prima non frequentavo, adesso prego. Questa è la conversione religiosa. Mai gli evangelisti adoperano questo verbo o questo termine, ma indicano un altro termine per conversione che significa un cambio di mentalità che comporta un cambio di comportamento. Piccola parentesi, quanto è importante la esatta traduzione del testo dei Vangeli, perché se la nostra vita è impostata sul Vangelo e il Vangelo è tradotto male o interpretato peggio, quali conseguenze nefaste può avere la nostra vita? Pensate il danno che ha causato per secoli, fino al Concilio Vaticano, quando finalmente si è tornato al testo originale. Pensate il danno che ha fatto quando l'invito ora di Giovanni Battista e poi di Gesù sarà tradotto con "se non fate penitenza". Quello che Gesù invitava e Giovanni Battista qui invita è un cambiamento di vita. venne tradotto fatalmente se non fatte penitenza. Ecco perché nella spiritualità cristiana fino all'altro ieri era di valore la penitenza. Se conoscete la vita dei santi, è tutta una vita fatta di penitenze, di rinunce, di mortificazioni. Perché nel Vangelo che loro ci avevano scritto, Gesù diceva: se non fate penitenza non entrate nel regno dei cieli. Ecco allora la stura a tutto quel sadismo, masochismo che la persona poteva avere dentro di sé. Si pensava che più si soffriva e più si era graditi al Padre Eterno. E attenti che questo purtroppo ha inquinato la nostra spiritualità, e anche se non ce ne rendiamo conto emerge. Pensiamo che se le cose non sono fatte con sacrificio non siano gradite a Dio. Quante volte mi vengono persone bravissime che si impegnano con generosità, altruismo, con volontariato, dice: però a me piace farlo, non faccio un sacrificio nel fare tutto questo, varrà? Perché le cose valgono soltanto se c'è sacrificio. Ecco, questo frutto di una errata traduzione del Vangelo. Nel linguaggio di Gesù non appare mai l'invito a fare penitenza, l'invito a mortificare, mai nel linguaggio di Gesù c'è l'invito a fare sacrifici. Anzi, c'è il contrario. Imparate cosa significa, dice Gesù, citando il profeta Osea, imparate cosa significa misericordia io voglio e non sacrifici. Chiusa la parentesi. Allora si presenta Giovanni Battista nel deserto proclamando una immersione in segno di un cambiamento di vita. Cosa consisteva questa immersione? La gente accorreva, adesso lo vedremo, all'invito di Giovanni Battista e nel fiume Giordano, si immergeva completamente sotto l'acqua. Qual era il significato simbolico? Era un significato di morte. Quello che fino adesso io sono stato è morto. La persona che emerge dall'acqua è una persona nuova. Questo era in segno di aver deciso di cambiare la vita. Ma cosa significa il cambio di vita, la conversione? Lo vedremo più avanti nei Vangeli. La conversione consiste proprio in una inversione della propria vita. Se fino adesso ho vissuto per me, adesso decido di vivere per gli altri. E questo, siccome l'ho deciso e lo faccio pubblicamente deve essere visto. Per cui, immergendomi nel fiume, significa ho deciso di cambiare vita. Ebbene, la conclusione di tutto questo, del battesimo e della conversione, è clamorosa. Per il perdono dei peccati. Se io fossi un contemporaneo del tempo degli evangelisti di Gesù, mi si rizzerebbero i capelli sulla testa. Come il perdono dei peccati? Il perdono dei peccati viene dato a Gerusalemme. È lì che c'è il perdono dei peccati. E il perdono dei peccati viene concesso portando delle offerte al Signore, che naturalmente vanno nelle panze dei sacerdoti, ma però si crede che vanno al Signore. Questo è il perdono dei peccati. E invece qui c'è una sfida, nel deserto, al di fuori di Gerusalemme, arriva questo individuo che proclama: immergetevi in segno di cambiamento di vita e cosa ottenete? Vi sono cancellati tutti i peccati. Comprendiamo che è una sfida tremenda, soltanto un pazzo, una persona pericolosa che bisogna eliminare e di fatto immediatamente vedrete che Giovanni Battista sarà eliminato, perché tutto il grande scandalo che c'è nei Vangeli nei confronti di Giovanni Battista e poi di Gesù è perché vanno a toccare i punti nevralgici dell'istituzione religiosa, che non è la teologia, ma è l'economia. I grandi problemi, le grandi sfide, i grandi scandali che Gesù ha provocato nel Vangelo è perché è andato a toccare l'interesse, il denaro, che era il vero Dio del Tempio, la convenienza. Gesù su questo si è messo in linea con i profeti. Già nel profeta Osea, il Signore, Dio stesso, fa questa denuncia tremenda, devastante. Dio si rivolge ai sacerdoti, parla dei sacerdoti. Sentite che parole che pronuncia il Signore. Essi si nutrono del peccato del mio popolo, sono avidi della sua iniquità. Questa affermazione è una bomba. Cosa sta dicendo? È Dio stesso. Dio stesso era contrario a questo. Si nutrono del peccato del mio popolo. Perché a quel tempo il perdono dei peccati com'era concesso? Non attraverso la modica spesa che facciamo oggi, tre pater alve gloria, ma ci voleva tre capre, due galline e un piccione, dipendeva dal peccato, e quindi bisognava portarlo al tempio. Ma non solo, dice, sono avidi della sua iniquità. E il Signore sta dicendo, attenti ai sacerdoti, tuonano contro il peccato i peccatori, ma in cuor loro s'augurano non solo che peccate, che continuate a peccare, ma che peccate sempre di più, perché più voi peccate e più loro si ingrassano. Quindi è una denuncia tremenda. Se malauguratamente, facciamo gli scongiuri, le persone non peccassero più, no, questo è risolto, perché abbiamo inventato una legge talmente difficile, talmente complicata da osservare, che le persone tanto si sentono sempre in colpa e hanno bisogno sempre di portare offerte per la purificazione. Quindi questo, che le persone non pecchino più, lo scongiuriamo. Ma se malauguratamente scoprissero un altro metodo per farsi perdonare i peccati, voi capite che è la cassa integrazione nel tempio, nei sacerdoti, eh? Zaccaria, oggi com'è? Entrate meno galline, meno pecore, com'è? Dice, ma non c'è un matto giù nel deserto che ha detto alla gente che basta che fanno un tuffo del Giordano e viene perdonati tutti i peccati? A gratis? A gratis. Voi capite che questo causa l'allarme. Allora, nel deserto appare questo individuo, quindi proclama, immergetevi in segno di aver cambiato vita, e questo vi ottiene la cancellazione di tutti i peccati. Quale sarà la reazione della gente? Sarà di sconcerto, sarà di scandalo. Scrive l'Evangelista, siamo nel versetto 5, usciva, e l'Evangelista adopera lo stesso verbo che viene adoperato nell'Esodo per indicare la liberazione del popolo di Israele. Allora tutto il brano che adesso vedremo è in chiave di Esodo. Mentre Mosè ha condotto fuori il popolo ebraico dalla schiavitù egiziana per portarlo nella terra promessa, adesso c'è bisogno di un nuovo Esodo, perché la terra promessa si è rivelata una terra di schiavitù, di una schiavitù molto più dura e pericolosa di quella del faraone. Perché dal faraone, vuoi o non vuoi, è sempre un uomo, ci si può difendere, posso fuggire, posso nascondermi. Ma quando il dominio, il potere, la schiavitù è esercitato in nome di Dio, e dove vado? Allora, con Giovanni Battista, e poi Gesù proseguirà, inizia un esodo dalle istituzioni religiose che si erano messe di mezzo tra Dio e gli uomini. Allora, scrive l'Evangelista, usciva verso di lui tutto il paese giudaico. C'è una risposta entusiasmante. La gente ha capito che il perdono dei peccati non può essere concesso attraverso un rito. Un rito non ti modifica la vita. Se tu offri una capra, una pecora o una gallina al Padre Eterno, questo non incide nel tuo comportamento. Allora la gente risponde in maniera entusiastica. Usciva verso di lui tutto il paese giudaico, compresi i gerosolomitani, cioè gli abitanti di Gerusalemme. Questo è clamoroso. Hanno il tempio a portata di mano, hanno la possibilità di farsi perdonare i peccati a portata di mano, e invece no, capiscono l'inefficacia dell'istituzione religiosa che pretendeva essere la rappresentante di Dio, quando in realtà era l'ostacolo che impediva la comunicazione di Dio con il suo popolo. Per questo Dio, quando ha voluto comunicare con il suo popolo, ha evitato il tempio, ha evitato i sacerdoti, si è rivolto a questo Giovanni Battista, e lui ha proclamato nel deserto, compresi tutti i gerosolomitani. Ed egli li battezzava nel fiume Giordano. Il fiume Giordano, sapete, era il fiume che segnava il limite per entrare nella terra promessa, quindi inizia il nuovo esodo, man mano che riconoscevano i loro peccati. Quindi la risposta del popolo all'annunzio di Giovanni Battista è stata grandiosa. Naturalmente una persona del genere bisogna eliminarla. Gli evangelisti sulla fine di Giovanni Battista La interpretano in maniera teologica, morale. Sapete, Giovanni Battista, secondo i Vangeli, viene ucciso perché ha denunciato il re Erode di essersi preso come moglie la propria cognata. Ma dai libri storici dell'epoca si vede che il pericolo di Giovanni Battista era ben altro. Allora, soltanto due righe, questo è Giuseppe Flavio, contemporaneo degli evangelisti, che ha scritto le antichità giudaiche. Sentiamo la versione di Giuseppe Flavio sulla fine di Giovanni Battista. Dice: Erode infatti aveva ucciso quest'uomo buono che esortava i giudei a una vita corretta, alla pratica della giustizia. Quanti altri si affollavano attorno a lui perché con i suoi sermoni erano giunti al più alto grado. Erode si allarmò. È chiaro che una persona del genere è pericolosa. Una eloquenza che sugli uomini aveva effetti così grandi poteva portare a qualche forma di sedizione, poiché pareva che volessero essere guidati da Giovanni in qualunque cosa facessero. Ecco il pericolo. Il potere subito, le antenne del potere subito l'hanno individuato. Quest'uomo è pericoloso. Se tutta questa gente accorre a lui, destabilizzando l'istituzione religiosa di Gerusalemme, Erode perciò decise che sarebbe stato molto meglio colpire in anticipo, vedete che la guerra preventiva non è una nostra invenzione, l'hanno sempre fatta, sarebbe stato molto meglio colpire in anticipo e liberarsi di lui prima che la sua attività portasse a una sollevazione, piuttosto che aspettare uno sconvolgimento e trovarsi in una situazione così difficile da pentirsene. È pericoloso. Gli inviati di Dio vengono sempre individuati dal sistema di potere civile e religioso, ma non per accogliere il messaggio, per eliminarli, perché gli inviati di Dio destabilizzano ogni forma di potere. Allora, tutta la gente va da Giovanni nel fiume Giordano e l'Evangelista passa a descrivere la figura di questo Giovanni. Giovanni vestiva di peli di cammello, e il cammello era un animale impuro, quindi significa che questo Giovanni non osservava le regole religiose, le prescrizioni, e con una cinghia di cuoio ai fianchi. Quando leggiamo i Vangeli teniamo sempre presente questo principio. Ogni descrizione, ogni espressione che di per sé non aggiunge nulla alla narrazione è in realtà una importante affermazione teologica che dobbiamo investigare. A noi, per l'attività di Giovanni Battista, che fosse vestito con peli di cammello o di pecora, che portasse o no la cinta, non è rilevante. Perché l'Evangelista ci mette questi particolari? Tenete presente questo. A quell'epoca i Vangeli erano scritti su pergamene, su pelli di pecora, che erano costosissime. Sapete che scrivevano tutto attaccato, senza spazi, e sfruttavano tutto lo spazio possibile della pergamena, perché era preziosa. Quindi gli evangelisti non sprecano, ve lo dico, non è un'esagerazione, non sprecano una sola virgola nella loro narrazione, anzi sono sempre molto sintetici. Allora, quando ci mettono descrizioni come queste, che di per sé la poteva saltare a noi, per l'annuncio di Giovanni Battista, che fosse vestito in un modo o in un altro, non è che ci dice molto. Allora ci dobbiamo fermare e vedere perché l'Evangelista ci descrive così Giovanni Battista. Perché questa era la descrizione dell'abbigliamento di quello che è stato il più grande profeta della storia di Israele, il profeta Elia. C'era Elia, era descritto come un uomo coperto di peli, una cintura di cuoio gli cingeva i fianchi. Perché l'Evangelista ci descrive Giovanni come il profeta Elia? Perché c'era una grande attesa, ed era questa: prima del giorno del Messia, un giorno che metteva paura, sarebbe apparso Elia. Già il nome Elia metteva paura. Elia era senz'altro stato un sant'uomo, ma come tutti i sant'uomini, abbastanza pericolosi. I sant'uomini sono quelli che per l'amore, per l'onore di Dio, non esitano a eliminare le persone. Nel libro dei Re troviamo delle pagine agghiaccianti. Sono pagine, non si sa se sia storia o no, si pensa di no, ma sono pagine teologiche tutte tese a inculcare il terrore sulle persone. Nell'attività di Elia si legge che un giorno Elia ha sfidato i sacerdoti di una divinità concorrente, ha sfidato i sacerdoti del dio Baal. E qual era la sfida? Facciamo due altari e mettiamoci una vittima sopra. Poi preghiamo. Quell'altare dove scende il fuoco dal cielo, quello è del vero Dio. Allora i sacerdoti di Baal hanno fatto quest'altare, ci hanno messo una vittima, hanno iniziato attorno a cantare, a ballare, a invocare, eccetera, e non è successo niente. Arriva Elia, fa il suo altare, mette la vittima, vroom, un fulmine dal cielo, e incendia tutto quanto. Poteva bastare una soddisfazione morale, è un sant'uomo. Allora l'autore le attribuisce a Elia queste parole: prendeteli tutti che non ne scappi neanche uno. Cosa vorrà fare Elia? Vorrà fargli del catechismo? Convertirli alla vera religione? Convincerli uno per uno? Con cosa li aspetta Elia? Elia li aspetta con un coltellaccio in mano e personalmente ne sgozza 450. Certo, doveva avere anche delle forze, perché sgozzare 450 persone non deve essere stato facile. Questa era l'immagine del profeta Elia. Quindi loro si aspettavano un Messia giustiziere, ma prima del Messia giustiziere sarebbe venuto il profeta Elia. Da dove prendevano queste credenze? Le prendevano dalla Bibbia. Nell'ultimo libro dell'ultimo profeta, il libro di Malachia, dove si dice: ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, ecco come è descritta la venuta del giorno del Signore. Ecco, infatti, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia, quel giorno venendo li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Calpesterete i malvagi ridotti in cenere sotto le piante dei vostri piedi. Che gusto, eh? Pensate, i nostri nemici ridotti in cenere sotto i nostri piedi. Ciac, ciac, ciac. Nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Ecco la religione violenta. Allora, l'attesa era di un Giovanni Battista, di un Elia, che preparasse questa via del Signore. Allora l'Evangelista smentisce tutto questo. L'Elia che viene non viene per annunziare il castigo di Dio, non viene per punire i malvagi, ma viene per perdonare gli uomini delle loro colpe. Quindi è questo che Giovanni è venuto a fare. E mangiava cavallette e miele selvatico. Non sono regole di ascetismo particolari, è il cibo dei nomadi nel deserto. Le cavallette era un cibo comune, la Bibbia autorizza a mangiarlo, e così il miele selvatico. Questa è la descrizione che l'Evangelista ci fa di Giovanni Battista. Quindi nel deserto proclama un cambiamento di vita che viene realizzato attraverso un'immersione, e questo ottiene il perdono dei peccati, delle colpe. E proclamava: viene dietro di me colui che è più forte di me, e io non son degno di abbassarmi e slacciargli la cinghia dei sandali. Ripeto, forse un po' noioso, quando leggiamo il Vangelo, inseriamoci nella cultura del tempo, nella mentalità del tempo, perché se non lo facciamo, rischiamo di far dire all'Evangelista quello che lui non ha intenzione. Quante volte ho sentito, commentando questo brano, fare tutta una predica, un pistolotto sull'umiltà di Giovanni Battista. Pensate, Giovanni Battista, quello che Gesù ha detto è il più grande tra i figli dell'uomo, guardate quant'era umile. Sentite cosa dice: viene dietro di me colui che è più forte di me, e io non son degno di abbassarmi e slacciargli la cinghia dei sandali. Guardate l'umiltà di Giovanni Battista. Quindi se Giovanni Battista era così umile, anche voi dovete essere umili. E come si è umili? Obbedendo ai superiori, chiaro. È chiaro, l'umiltà si vede obbedendo agli altri. Nulla di tutto questo. Quando leggiamo i Vangeli dobbiamo procurarci una buona traduzione, una buona edizione, che possibilmente abbia accanto alla riga che leggiamo i riferimenti biblici. Allora, quando troviamo questi riferimenti, dobbiamo fermarci nella lettura e andare a vedere cos'è questo riferimento biblico. Normalmente in una buona Bibbia troviamo almeno 3 riferimenti su questo versetto, preso dal libro del Genesi, dal libro del Deuteronomio e dal libro di Rutte. Andiamo a leggere e andiamo a vedere un uso matrimoniale lontano, anni luce dalla nostra mentalità. Qual era questo uso matrimoniale? L'importanza del matrimonio era che la donna facesse figli e figli maschi. Quando nasceva una femmina significava che il seme si era avariato, che era andata male, perché un maschio genera un maschio. Questo anche oggi. Ho già detto altre volte del mio amico palestinese che si era sposato e mi parlava sempre quando nascerà il bambino. E io un giorno incauto gli ho detto: ma sei una bambina? E lui mi ha guardato risentito e dice: oh, io sono maschio, sai, sono forte, sono virile, perché un maschio genera un maschio. Il giorno del parto mi telefona, dice: Alberto, è una bambina, ma le si può voler bene ugualmente. Quindi pensate che progresso che ha fatto. Cosa accadeva? Il figlio maschio primogenito che nasceva portava il nome del padre. Se ricordate, questa usanza anche nell'Italia fino a 50, adesso è un po' meno, continuava. Perché era una maniera di rendersi eterni. Mio figlio porterà il mio nome, il mio nipote il mio nome, il mio bisnipote, così il mio nome continua per sempre. Era una maniera per essere eterni. Accadeva che la donna rimanesse vedova senza un figlio. Allora c'era la legge che prescriveva, si chiama legge del levirato, dal latino levir, che significa cognato. La legge prescriveva questo: il cognato aveva l'obbligo di mettere incinta la cognata, la vedova. Il figlio maschio che sarebbe nato avrebbe portato il nome del defunto. Era una maniera da una parte di protezione della donna per non rimandarla via, per non rimandarla al suo clan familiare, e da una parte per consolidare il clan, in modo che il defunto avrebbe avuto il suo nome. Succedeva che spesso il cognato rifiutava di mettere incinta la donna, non perché fosse particolarmente racchia, ma per un motivo di interesse, perché se io adesso la metto incinta e nasce un figlio maschio, la dobbiamo tenere qui e quindi condividere il patrimonio. Se invece è così, la mandiamo via. Allora, la legge prevedeva che colui che nella scala sociale aveva diritto dopo di lui procedeva alla cerimonia chiamata dello scalzamento. Si scioglieva il sandalo dell'avente diritto di fecondare la vedova, lo si prendeva in mano, si sputava, qui ci sono delle varianti, o sul sandalo o direttamente in faccia al cognato, ed era un'espressione che diceva: il tuo diritto di mettere incinta questa donna passa a me. Allora, se sappiamo tutto questo, ecco che questo versetto acquista un valore, uno spessore che va al di là della lezioncina di umiltà. Cosa dice Giovanni Battista? Viene dietro di me colui che è più forte di me e io non sono degno di abbassarmi e slacciargli la cinghia dei sandali. Giovanni Battista dice: non mi scambiate a me per il Messia, è colui che viene dopo di me. Ma perché si rifà questo rito matrimoniale? Perché nella cultura del tempo il rapporto tra Dio e il suo popolo era un rapporto raffigurato attraverso l'immagine di un matrimonio. Dio era lo sposo e Israele la sposa. Ma al tempo di Gesù si pensava che per i peccati, per i tradimenti, per l'infedeltà del suo popolo, questo matrimonio era cessato. Per cui Israele era come una vedova. Allora Giovanni Battista vuol dire: non mi scambiate a me per lo sposo che deve fecondare questo popolo, ma è colui che viene dopo di me, e vedremo il perché. Quindi Giovanni Battista, almeno l'Evangelista, gli mette in bocca queste parole perché? Perché c'è stata crisi nella comunità primitiva. Molti hanno individuato in Giovanni Battista il Messia che doveva venire e non in Gesù. Gesù era troppo ordinario, troppo comune, troppo normale. Giovanni Battista, vedremo per la predicazione, per il suo stile di vita, sì che aveva l'immagine del Messia, e Gesù no. Allora, per molto tempo, anche ora nella Chiesa primitiva, si crearono due fazioni. I discepoli di Gesù convivevano con i discepoli di Giovanni. Chi erano i discepoli di Giovanni? Quelli che, nonostante la venuta di Gesù, non l'avevano riconosciuto come il Messia atteso. Perché? Perché abbiamo visto qual era l'attesa. Adesso viene il Messia e fa piazza pulita. Tutti i peccatori, tutti i malvagi, fuoco, ricordate, cenere sotto i tuoi piedi. Arriva Gesù e cosa fa? Proprio va dai peccatori, va dai miscredenti, va dai fuori legge, non parla loro di punizione, di castigo, ma parla d'amore. Sapete che, lo vedremo più avanti, il povero Giovanni Battista a un certo momento andò in crisi. Era prigioniero nel supercarcere di Maccheronte, sulla sponda orientale del Mar Morto. Gli arriva l'eco di quello che Gesù sta facendo e il povero Giovanni Battista, che pure lo ha riconosciuto come Messia, va in crisi. E gli manda un ultimatum che ha tutto il sapore di una scomunica. Sei te quello che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Perché? Perché Gesù non punisce i peccatori, non li castiga, anzi è conosciuto come amico dei pubblicani e dei peccatori e tutto questo manda in crisi il povero Giovanni Battista. Ma qui per adesso lui riconosce che è colui che viene dopo di lui, il Messia, lo sposo di Israele. Perché? Io vi ho battezzato in acqua, egli vi battezzerà con Spirito Santo. L'azione di Giovanni Battista è stata quella di aiutare, invitare le persone a un cambio di mentalità che incide in un cambio di comportamento espresso attraverso l'immagine del battesimo. Quindi il battesimo era un simbolo di morte al proprio passato, ma non basta decidere di cambiare vita. Chi ci dà la forza per iniziare quella nuova? Se io fino adesso ho vissuto per me, decido da questo momento in poi di non vivere più per me, ma di vivere per gli altri. E da dove mi viene questa forza? Da dove mi può venire questa energia? Ecco allora l'annuncio di Giovanni Battista. Io vi ho battezzato in acqua, quindi vi ho immerso in un liquido esterno. Egli vi battezzerà con Spirito Santo. Questa azione di Gesù, questa missione di Gesù, è talmente importante che tutti e quattro gli evangelisti lo riportano. L'attività di Gesù è di battezzare in Spirito Santo. Vediamo qual è la differenza. Il battesimo nell'acqua significa essere immersi in un liquido che è esterno all'uomo. L'immersione nello Spirito significa essere inzuppati, impregnati di cosa? Cos'è questo Spirito? Il termine spirito, nella lingua greca, indica il vento, indica il soffio vitale. Allora gli evangelisti, ma anche nell'Antico Testamento, parlano di spirito per indicare la forza che viene da Dio e la vita che viene da Dio. Quindi lo spirito è l'energia vitale di Dio, è la sua forza ed è la sua vita. Questo spirito viene qualificato come santo. Qual è il significato? Non soltanto la qualità, la santità eccelsa di questo spirito, ma l'attività di questo spirito che è quella di santificare. Il verbo santificare ha il significato di consacrare, cioè separare. Se io prendo un libro e lo consacro per l'uso liturgico, lo separo dagli altri libri e per una sua destinazione. Quindi il verbo santificare significa consacrare. L'azione dello Spirito è quella di separare le persone che lo accolgono dalla sfera del male, delle tenebre e della morte, per attirarlo sempre di più nella sfera del bene, della luce e della vita. Ma tutti e quattro gli evangelisti indicano come attività di Gesù quella di battezzare in Spirito Santo. Ma poi non ci dicono concretamente dove, come e quando, ma quando è che Gesù battezza in Spirito Santo? È strano. Ripeto, tutti e quattro gli evangelisti dicono che l'attività di Gesù è battezzare in Spirito Santo. Ma dov'è e quando è che Gesù battezza in Spirito Santo? Il momento del battesimo nello Spirito Santo, l'effusione nell'uomo della vita divina, è il momento dell'Eucaristia. Nel momento dell'Eucaristia, che è il momento prezioso è indispensabile per la crescita dell'individuo e della comunità cristiana, mangiando il pane significa dare adesione alla vita di Gesù e farsi pane, alimento di vita per gli altri. Bere al calice, il calice del sangue, significa accettare per fedeltà a Gesù anche di andare incontro alla sua stessa fine. Questo è il significato dell'Eucaristia. Quindi mangiare il pane significa adesione a Gesù e intenzione di farmi pane, alimento di vita per gli altri. Bere al calice significa accettare quelle inevitabili sofferenze che dando adesione a Gesù mi comporterà. Ebbene, questo vino, questo sangue, entrando in noi, si fonde con noi e ci comunica la vita divina. Ecco il momento del battesimo nello Spirito Santo. Quindi ogni volta che noi partecipiamo alla Eucaristia, ecco che si fonde su noi la stessa vita divina. E questa è la novità portata da Gesù. Con Gesù Dio non governa più gli uomini emanando una legge che questi devono osservare, ma comunicando loro interiormente la sua stessa capacità d'amare. È grande la differenza. Con Gesù non esiste più la religione del libro. Cosa si intende per religione del libro? Religione del libro si intende una religione che in un libro che considera sacro si contiene la volontà di Dio, o perché l'ha ispirata attraverso i profeti, o perché l'ha comunicata o l'ha scritta lui stesso. Ma il libro cos'è? È qualcosa che è di esterno all'uomo. Allora l'uomo di qualunque generazione, in qualunque cultura, deve sforzarsi di vivere queste norme, queste regole, scritte secoli fa, ma essendo la volontà di Dio, sono immutabili e non si possono modificare. Non si modifica la parola di Dio per il bene dell'uomo. Il bene dell'uomo verrà sacrificato per osservare la parola di Dio. Cosa comporta l'osservanza della legge? La religione del libro comporta che quei pochi che riescono a essere in regola con queste regole, con questi precetti, si sentono a posto con Dio. Quelli che non possono o non vogliono sono gli esclusi. Con Gesù tutto questo è finito. Il Dio di Gesù non governa più gli uomini emanando una legge a loro esterna che gli uomini devono osservare, ma il Dio di Gesù governa gli uomini comunicando loro interiormente la sua stessa capacità d'amore. Un amore che, se accolto, ci rende sempre più assomiglianti al Padre. Quando Gesù nei Vangeli dice siate perfetti come il Padre vostro è perfetto, non è che ci invita a qualcosa di impossibile. Attenzione, non dice siate perfetti come Dio è perfetto, con l'immagine che noi abbiamo di Dio. Ci dice siate perfetti come il Padre vostro è perfetto. E qual è la perfezione del Padre? Quella di voler bene a ogni persona, indipendentemente dalla loro condotta. E Gesù, per annunciare questo, non fa delle disquisizioni teologiche o filosofiche astruse. Gesù parla un linguaggio che tutti quanti potevano capire, per indicare questa enorme novità. In un'epoca in cui si credeva che Dio premiava i buoni e castigava i malvagi, e buoni e malvagi erano discriminati in base all'osservanza o no della legge, in un'epoca del genere Gesù annuncia una novità e lo fa con argomenti che tutti, gli analfabeti e le persone colte, le persone pie e persone malvagie, potevano capire. Gesù diceva, vedete oggi splende il sole? Il sole quando splende cosa fa? Splende soltanto sulla persona pia? Splende su di tutti. E se domani piove, la pioggia bagna soltanto l'orto della persona per bene? La pioggia bagna tutti quanti. Così è Dio. Un Dio che non premia più i buoni, ma neanche castiga i malvagi, un Dio che è amore e chiede di essere accolto. Questa è la novità portata da Gesù. E questo è il battesimo in Spirito Santo. Quindi con Gesù l'uomo non deve più osservare una legge esterna a sé, ma deve accogliere lo Spirito di Dio, farlo suo, fondersi con Lui e trasformarsi in una persona assomigliante al Padre, il che significa essere profondamente compassionevoli e misericordiosi verso ogni persona. Questo è l'annunzio che fa Giovanni Battista. Quindi io vi battezzo in acqua, adesso verrà colui che vi immergerà in Spirito Santo. E adesso lo vedremo dopo l'intervallo, succede un qualcosa che se abbiamo adesso 15 minuti tra un caffè e l'altro per rifletterci, di inspiegabile. Il battesimo per cosa serviva? Era un battesimo in segno di cambiamento di vita per il perdono dei peccati. Ci va anche Gesù a farsi battezzare. È un grattacapo questo, Se il battesimo è un segno di cambiamento di vita per ottenere il perdono dei peccati, perché ci va Gesù? Allora anche Gesù ha dei peccati da farsi perdonare? Non sia mai. Allora, se trovate le spiegazioni nei manuali, nelle prediche, sono per lo più infantili, certo Gesù non aveva peccati da farsi perdonare, ma per solidarietà con i peccatori anche lui è andato a farsi battezzare, cioè ha fatto finta. Ha fatto finta. Si è immerso anche lui e ha fatto finta di essere uno dei tanti peccatori. Una risposta assolutamente infantile. Alla seconda parte, dopo un caffè, vedremo la soluzione che ci dà l'Evangelista. Alle 11 in punto per la seconda parte.